Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. Ci affidiamo al Signore nel silenzio e chiediamo il dono dello Spirito Santo. Signore, fa che il nostro cuore si renda sempre più capace al dono del Tuo Spirito, della Tua grazia, perché possiamo vedere con i Tuoi occhi la nostra vita, la vita degli altri, ciò a cui ci chiami. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Allora, stasera ci fermiamo sul terzo capitolo della prima lettera ai Corinzi, quindi prendiamolo pure. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora capaci, e neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice, io sono di Paolo, e un altro, io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra, ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. Infatti, quel giorno la farà conoscere, perché con il fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il Tempio di Dio che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente. Perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, Il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro. Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Un momento di silenzio, ognuno ripercorre un po' il testo, qualche frase, qualche momento particolare, poi riflettiamo un po' su di esso. In questi primi capitoli stiamo gustando, è il caso di dire, proprio no, una sintesi della fede di Paolo, stupenda, come solo lui sa fare. Nelle lettere di Paolo troviamo veramente, ecco, delle sintesi straordinarie. Era un uomo che ha dato tutta la sua anima, il suo corpo, i suoi pensieri al Signore, e aveva delle capacità non comune, ecco, sicuramente, no? Di espressione, di riflessione. E, ecco, ne abbiamo un esempio in questi primi capitoli della prima lettera ai Corinzi, dove veramente, ecco, Paolo, ecco, fa una teologia, ma sempre una teologia applicata, cioè a quella situazione. Questo è il bello, no? Non è un trattato teologico, non ne troviamo nella Bibbia e né nelle lettere di Paolo, ma una teologia, una riflessione, una fede applicata, no? E allora, ecco, abbiamo fatto il percorso dal primo capitolo, no? Qui arriviamo a una conclusione. Poi vedremo, il capitolo 4 è una continuazione, ma già veramente, ecco, lì pratica, cioè quello che ha detto veramente è calato poi in un linguaggio e in una dimensione anche proprio, direi, affettiva, no? È molto viva, no? Ma fino a questo punto, fino al capitolo 3, il linguaggio di Paolo è un linguaggio, e anche il fine, l'obiettivo suo, è quello di ricondurre alla fede che ha annunciato ai Corinzi e che sembrano avere perso, o almeno di tradire con i loro atteggiamenti. Dal primo capitolo il problema l'aveva messo subito in chiaro: ci sono divisioni tra voi. C'è chi si appella a Cefa, chi a Paolo, chi ad Apollo. Io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Apollo. E da lì parte tutto, appunto, il riverbero, il rinnovo, ecco, di quell'annuncio della fede, per dire: ma io chi vi ho predicato? Io ho predicato Cristo crocifisso. Vi ho predicato il dono dello Spirito che riceviamo e nel quale siamo vivi per grazia. E voi che fate? Ecco il punto dove arriva adesso, no? Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come esseri spirituali. Cioè, fino a questo punto avevamo toccato dei vertici, no? Il capitolo 2 in particolare, no? Noi abbiamo il pensiero di Cristo. Noi. E voi che state facendo? Non ho potuto parlare a voi come esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Cioè, prima aveva parlato degli esseri, appunto, degli uomini spirituali, e contrapponendoli anche a quelli psichici, no? Psichici, legati solo a una dimensione umana. Diciamo, qui va peggio ancora, perché era la triplice divisione che facevano i greci, no? La filosofia greca, no? Gli uomini spirituali, no? Psichicoi, pneumaticoi, psichicoi, psichici, e poi, appunto, i carnali, sarchicoi. Di carnali finora non aveva parlato nel capitolo 2, ci arriva proprio qui e lo applica a loro. Dice: ma voi siete carnali così? Attenzione, nei greci, almeno in una certa gnosi, no? Schema mentale, no? Comprensione della realtà umana, queste erano come tre categorie proprio di genere umano, no? Per cui uno apparteneva all'uno o all'altra, quasi come una forma di casta a cui uno apparteneva, e solo, secondo alcune concezioni, no, in una reincarnazione poteva pensare di diventare uomo prima psichico e poi spirituale. Per noi cristiani Paolo fa capire: non è così. Però attenzione, perché da un certo punto di vista questo ci interpella ancora di più, ci responsabilizza. Perché essere spirituali, psichici o carnali sta alle nostre scelte. Sta a noi. E non possiamo aspettare un'altra vita. Questa vita abbiamo, non un'altra. Non abbiamo 10. Questa vita. Il Vangelo di ieri, dove ci giochiamo quel talento. Quei talenti, quel dono prezioso che ci è fatto. E quel dono prezioso è lo Spirito, prima di tutto, dice Paolo. Non sono nemmeno le capacità che abbiamo, non confondetevi. Il dono più prezioso, il più importante di tutti, è lo Spirito. Nei Vangeli ricorre più spesso, e Luca è quello che lo sottolinea più spesso ancora di tutti, ma anche Giovanni. È quello il dono del Cristo, è il dono del Padre, lo Spirito, E allora, carissime, accogliere quel dono e viverlo dipende da noi. Ed è quello che ci fa spirituali, psichici o carnali. Carnali, come neonati in Cristo. Non siete nemmeno all'inizio, dice Paolo. Un altro testo ai Galati fa un richiamo simile. Camminavate così bene. Perché? Perché? Siete caduti così in basso, no? Perché vi siete lasciati ingannare, dice lì ai Galati. E qui sta richiamando la stessa cosa Paolo. Anzi, prima usa carnali, qui è tradotto in italiano sempre allo stesso modo, ma sono in realtà due parole un po' diverse che usa, no? La prima, il primo versetto, e poi due volte l'altra, sarkinos e sarkikos, sono un po' diverse. Sarkinos è un po' meno offensivo, in modo carnale, cioè vi comportate, no? Ma in italiano poi non c'è un'espressione che possa tradurre, no? E l'altro, quando usa, lo usa poi al versetto 3, usa proprio quello che indica una condizione. Voi siete proprio questo, carnale. E con questa parola carnale, appunto, non si intende, per noi in italiano forse potrebbe far pensare, che ne so, più a un livello di desideri, no? Forse sessuale, no? Qualcosa del genere, o di cose solo materiali, no, è proprio un livello, no? Che ha a che fare con la fisicità, no? Ma che si riduce l'uomo e lo appiattisce. A che cosa? Più che a questo o quel desiderio, a quei desideri che in realtà mettono se stessi al centro. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete. Paolo deve constatare che, anche se è la comunità in cui è stato di più, quella dei Corinzi, eppure dice, vi ho dato il latte. Cioè, un'immagine che ritorna anche, per esempio, nella prima lettera di Pietro, dove nel capitolo 2 si dice proprio di passare dal latte al cibo solido. Quando passate al cibo solido? Paolo sta dicendo, deve constatare che ancora non siete nemmeno pronti per il cibo solido. Cioè, per vivere il Vangelo. Eppure pensate di camminare così, no? Autonomamente. Quale autonomia? Se poi invece cadete in queste cose. E quindi appunto, neonati, bambini piccoli, incapaci di gestirsi, non è ovviamente, no, l'essere bambini, no, evangelico di cui parla Gesù, no, un'altra cosa, quella di cui sta parlando Paolo, no? È la immaturità della fede, grave. Perché? Cosa lo dimostra? Dal momento che tra voi vi sono invidia e discordia, non siete carnali e non vi comportate in maniera umana. E letteralmente camminate da uomini, che apparentemente sembrerebbe una cosa, no, positiva, tutto sommato, no? Ma appunto il senso è solo su un livello umano, troppo umano. Solo umano. Se vi ricordate, un po' riecheggiano le parole di Gesù a Pietro, no? In Marco, quando Pietro, dopo aver detto tu sei il Cristo, ha appena detto tu sei il Cristo, e poi appena Gesù dice che il Cristo sta andando a morire in croce, gli si mette davanti, no, dove vai? Voleva impedirglielo. E Gesù gli risponde duramente, Satana va dietro, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, giudicando poi una cosa che in fondo Pietro ha fatto di getto, di cuore, no? Anche rispetto a Gesù, voleva salvarlo, ma così dimostra che appunto vive ancora soltanto di certi schemi, troppo umani, solo umani. Vedete, questo ci fa riflettere, perché penso sia la lotta di ognuno di noi, no? Che viviamo dentro. Certe aspettative, certe dimensioni della nostra vita, no? Ci sembrano a volte le uniche, le vere, e invece sono solo di passaggio. È un mondo che risulta appiattito, appunto, a due dimensioni, non è tridimensionale, no? Il nostro modo di pensare, di agire, no? Tante volte, è bidimensionale, cioè manca lo spirito, manca, no? La scissa, ci manca, no? Lo sguardo verso l'alto e dall'alto. E per cui ci perdiamo in queste cose. E dice due cose molto importanti: invidia e discordia, eris e zelo. L'eris l'aveva già detto all'inizio, dal primo capitolo, no? So che ci sono tra voi discordia, e appunto era il casus, no? La situazione in cui scrive, no? Che dimostra appunto quanto siete immaturi. Lo dice poi subito dopo, perché? Chi è Paolo? Chi è Apollo? Uomini come voi. E voi vi appellate a loro. Io sono di Paolo, io sono da Apollo. Sono uomini. Ripeto, lo dice poi in modo più chiaro ancora dopo. Ma si capisce, no? Che quella divisione, quella discordia, no? Qui è tradotto, è un male profondo che manifesta appunto quell'immaturità. E accoppiato alla discordia, quello che forse c'è dentro anche la discordia, no? Qui è tradotto invidia. L'invidia, ma è un termine molto, quello greco usato, zelo, molto vario nei significati, eh? Può significare anche l'invidia, no? Che è l'incapacità di accettare con gioia l'altro, no? Non solo le realizzazioni, perché l'invidia non è solo vedere in qualcuno, ecco, il successo di qualcuno e invidiarlo, no? È proprio il non riuscire a gioire dell'altro, di quello che è l'altro. Ma zelo, appunto, significa anche altre cose. Questa parola, che a volte si può anche colorare di un aspetto positivo in certi testi, no? Quando indica un amore forte, passionale, no? Ma appunto è un po' appunto come l'amore passionale. L'amore passionale è un po' rischioso, perché, no? Può essere fonte di un grande legame, di un grande dono all'altro. E può diventare invece la tentazione più tremenda del possesso, del controllo, no? Dell'altro. E far fare cose da pazzi. Ne abbiamo spesso notizie, purtroppo. La violenza sulle donne, per esempio, è l'espressione di quel, appunto, zelo che si trasforma, no? nel suo opposto. Gli opposti si toccano purtroppo. Il troppo è come il poco, si dice, no? Dalle nostre parti. È proprio vero. È verissimo. Perché l'eccesso di zelo può portare, no? A una passione così forte, che non mi fa più controllare quello che faccio. E non capisco più che non sto facendo assolutamente un bene, nessun bene. Nessun bene. Anche lo zelo della fede, attenzione. Paolo per zelo, dice in un altro testo, uccideva i cristiani. Per difendere il Signore. Come se il Signore avesse bisogno delle nostre difese. Mi fanno ridere alcune, no? Cristiane che vogliono difendere la religione. Ci pensa il Signore a difendersi da solo, non c'è bisogno di noi. Ricordate quando, no? Pietro piglia la spada. Migliaia di angeli, di legioni di angeli potrebbero venire in mio soccorso, ma non ho bisogno di questo. Deponi quella spada. Lo zelo. Pietro in quel momento ha un eccesso di zelo per il Signore, ma non serve. Fa male. Siete immaturi. Queste cose dimostrano che siete immaturi, non siete forse carnali, non vi comportate in maniera umana, solo umana. Dio non c'è in questo. Dio non c'è proprio in questo, né ci potrà mai essere. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Voi siete uomini, dice letteralmente in greco, voi siete uomini. Che ripeto, potrebbe anche essere... No, perché siamo chiamati ad essere altro. Vedete, qui si innesta una di quelle che poi saranno sviluppate dai padri della Chiesa, una di quelle dimensioni veramente profonde della fede, che è la... i padri della Chiesa la chiameranno la divinizzazione dell'uomo. Cioè, l'essere Dio. Questa è la chiamata. Fatti a immagine e somiglianza di Dio. Proprio perché dobbiamo in questa vita recuperare quella immagine. Viverla. Questa è la chiamata dell'uomo. E se l'uomo perde questo, può fare qualunque cosa. Dice Gesù, può conquistare il mondo intero. Ha perso l'anima. Che ha fatto? Niente. Ha perso tutto. Dunque, un'umanità che non basta a se stessa. Non ci bastiamo. Perché senza il Signore in realtà non siamo liberi, ecco, siamo vittime delle divisioni, e oggi il mondo ne è la testimonianza vivente, ma sempre, non è che oggi, no? Guardate che succede, no? A livello politico, a livello sociale, a livello, no, familiare, cioè a tutti i livelli, guardate che succede. Quando l'uomo è solo uomo, quando l'uomo perde quella dimensione spirituale, quell'aggancio che lo fa sentire parte di un tutto, no? Ecco, questo succede. C'è divisione e c'è quel zelo, quell'azione senza cuore e senza cervello. Allora, dal versetto 5, ecco Paolo che incomincia a riprendere appunto qual è la funzione sul problema appunto delle divisioni. Dice, ma la funzione nostra, e lui è implicato in prima persona, a Paolo non fa piacere di essere il capo partito di qualcuno. Non gli fa piacere. Bellissimo questo. Paolo non cede a quella lusinga, a quel sentirsi importante. Dice, io sono solo uno che ha fatto qualcosa. Che cos'è? Che cosa siamo noi? Che cos'è Apollo? Che cos'è Paolo? Servitore. Serve. Servitore, diacono è, dice, no? Diacone, serve. Attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso, perché è il Signore che ha agito. Servitore. Un'espressione di umiltà, ma non di falsa umiltà, vera umiltà questa di Paolo, non affettata, no? Non falsa modestia, vera umiltà di dire noi questo siamo, come voi, servi del Signore. Se abbiamo avuto una funzione, beh, ringraziate il Signore, non noi, il Signore che ci ha chiamato, che ci ha permesso di fare questo. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. E qui Paolo usa una prima immagine, usa due immagini in questi versetti. La prima la prende dal mondo agricolo, no? D'altra parte è un'immagine che anche Gesù ha utilizzato. Forse Paolo, ecco, fa risuonare degli insegnamenti di Gesù, che spesso aveva usato questa immagine del seme. Quante parabole di Gesù sul seme che cresce, no? Perché è vero, che cosa c'è di più vitale, no? Anche alle scuole c'erano gli insegnanti mettevano i semini per farci vedere, no? come germoglia un seme, no? Ecco, la vita. Sì, è importante qualcuno che pianta, è importante pure qualcuno che mette l'acqua. Ma la cosa più bella, il miracolo, è vedere crescere quel seme. Come, dice Gesù, nemmeno l'agricoltore lo sa. Oggi noi sappiamo tante cose con la scienza. Sappiamo di tutto e di più di un seme che germoglia. Ma guai se quel sapere ci toglie lo stupore di vedere la vita crescere. Il vero scienziato non dovrebbe mai perdere lo stupore, anche quando sa tutto, che succede lì dentro in quel seme, che succede in quelle cellule, che cosa si trasmettono, eccetera eccetera. Tutto. Guai se perde lo stupore, perché vuol dire che sta pensando che questo si possa controllare semplicemente, o essere appunto appiattito, un'esperienza, no? Bidimensionale, no? Dove Dio non c'entra. E invece è Dio che fa crescere, il verbo più importante. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. E sottolinea di nuovo, chi fa crescere è il Signore, chi ti dà la vita è il Signore, chi ti fa crescere nella fede è il Signore, non è Paolo o Apollo, che oggi ci sono e poi possono cambiare, non importa, come noi parroci, oggi ci siamo, domani possiamo non esserci, non ci si lega alle persone, le persone sono servi, strumenti, nient'altro. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa, Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Ognuno ha fatto il proprio lavoro. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Guardate quante risonanze ci sono in questi versetti con il Vangelo. Continua, si può dire. Cioè le parole di Gesù si riflettono nelle parole di Paolo. E qui è tutto sintetizzato in pochi versetti. Siamo infatti collaboratori di Dio. Collaboratori di Dio, una parola che ama Paolo, la usa su 10 volte, 9 volte lui nelle lettere, la usa spesso parlando appunto di chi porta il Vangelo. Collaboratori. Synergos, insieme, operatori insieme. A chi? Al Signore. È Lui che opera. Io e il Padre operiamo sempre, dice nel Vangelo di Giovanni Gesù, no? E voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Che bella immagine, no? E anche qui, quante risonanze nel Vangelo, no? Il campo di Dio. La messa è pronta, gli operai sono pochi. Pregate perché padrone mandi operai per la sua messa. La messa non è degli operai, e la messa è pronta. Gli operai non devono andare loro a fare qualcosa. È bella quella immagine di Gesù, no? La messa è già pronta, devono solo andare a raccogliere. Gli operai non devono fare altro, perché chi fa crescere è il Signore, dice Paolo, non sono gli uomini. La fede non la diamo noi, la dà il Signore. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io ho posto il fondamento. Ecco qui che passa, è già passato all'altra immagine, avete visto che alla fine dice voi siete il campo di Dio, edificio di Dio. Quindi con quest'altra parolina ci introduce, no, nella seconda immagine, quella della costruzione, la costruzione di Dio, l'edificio di Dio. E di nuovo la applica di nuovo a lui e ad Apollo. No? Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Questa è la cosa importante. Io ho posto il fondamento, cioè Paolo è consapevole che il suo ruolo è stato un ruolo importante, quello di porre il fondamento, ma appunto non è lui il fondamento, di nuovo, no? Usa questa immagine per parlare, insomma, no? Per di nuovo ridire in modo diverso che appunto, ancora una volta, è Cristo il fondamento, versetto 11. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Quindi è inutile dire Paolo, Apollo, Cefa, è Gesù. È Gesù il fondamento. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. E ognuno poi ci costruisce come può, come sa, come riesce. E qui fa appunto poi questo paragone, no? E come volete costruire? Con oro, argento, oppure con paglia? Cioè, su Gesù ci andate a mettere la paglia, il fieno, fate una capannetta? O volete costruire qualcosa un po' più bello? La bellezza, no? Sempre è un'immagine, ovviamente, no? Ma in qualche modo dice, no? E quello che poi in fondo come cristiani abbiamo anche espresso nelle chiese, per esempio, no? Simbolicamente, sempre, perché quello è sempre simbolico, ma ecco, una bellezza che richiama la bellezza, no? La bellezza di certe chiese, no? Che ecco, veramente ti elevano, no, l'animo, solo a entrarci. Ecco, è l'espressione simbolica di quella bellezza che siamo chiamati a costruire nella nostra vita, sia ben chiaro. Non è che andiamo a contemplare lì e rimane lì. Quello dice quello che dovresti costruire tu. Oppure vogliamo costruire con fieno e paglia? Vabbè, ognuno faccia la sua scelta, dice Paolo. Però dice una cosa: l'opera di ciascuno sarà ben visibile, poi si vede. Anche qui, no? Risonanza del Vangelo, no? Dai frutti li riconoscerete. Non è che ci vuole molto a capire, no? Se uno vive nel Signore o non lo vive. Si vede, è visibile nella vita. E attenzione, poi su questo ci ritornerà, perché poi dopo è tutto il corpo della lettera praticamente. Poi Paolo dirà, appunto, come si costruisce nel Signore. Perché poi andiamo nei casi concreti, a parte questo primo caso che è già da sé la visibilità di una inconsistenza, di un'immaturità, la più grave di tutte, ma poi ne usciranno altri nella lettera che Paolo affronta, vissuti dai Corinti, che dimostrano appunto la loro immaturità, ma il più grave è la loro divisione interna, quella è proprio più grave. E appunto, si vede. E quel giorno lo farà conoscere, perché con il fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Qui c'è un guizzo, no? Verso l'escatologia, molto legato al tempo che stiamo vivendo liturgicamente, fine anno liturgico, inizio anno liturgico, anche l'inizio dell'Avvento, ci richiamano proprio questo. Non dimentichiamoci. L'abbiamo ascoltato nel Vangelo di ieri. Non dimentichiamoci che il padrone tornerà, che quei beni non sono i nostri, sono i suoi. E che ne avete fatto? Che ne avete fatto? Come un fuoco. Sono immagini, il giorno, il fuoco, sono immagini che Paolo prende, anche Gesù l'ha usata, le ascolteremo nelle prossime domeniche, soprattutto la prima domenica di Avvento, e Paolo le prende appunto da Gesù, che a sua volta, no, abbondantemente le ritrova nel profetismo, no, dell'Antico Testamento, Gioele, abbiamo sentito, ripeto, in queste domeniche stiamo sentendo, e come un fuoco che appunto dove passa, purtroppo l'abbiamo constatato quest'estate, no? Brucia tutto. Rimane solo ciò che è più resistente. Ho visto adesso, passando in alcuni posti dove c'era stato l'incendio, che alcuni alberi più alti su sono diventati verdi. No? Il fuoco non è riuscito a bruciarli completamente. Invece quelli che erano più piccoli in basso, le erbe, bruciato tutto. Poi magari ricresceranno, ma è come un fuoco che dimostrerà quello che vale. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito. Una ricompensa. Ripeto, il Vangelo di ieri, esattamente. La parabola dei talenti. E altre che vengono richiamate da Paolo in questa espressione. Sarà punito. Tuttavia, lascia una speranza, Paolo. Tuttavia, egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. E a questa espressione Paolo un po' strana, un po' particolare, no? Un po' misteriosa. Che vuol dire? Che, no? Si salverà, però come passando attraverso il fuoco. Beh, è un'immagine che noi subito ci fa pensare al purgatorio, no? Non ci vuole molto per noi, no? Pensare proprio a questo, no? Beh, certamente indica una purificazione che fa il Signore ancora. E che anche quella misericordia. Purificare, perché il fuoco purifica anche. Rinnova. E Paolo dunque, vedete, sta annunciando con parole abbastanza dure anche una punizione per chi non vivrà, no, quella volontà del Signore. Però, ecco, lascia sempre una speranza. Dice, si salverà comunque nella misericordia di Dio. Accogliamola. Accogliamola come un invito, penso che questo voglia essere da parte di Paolo verso i Corinzi, no? Perché Paolo, vedete, ha sempre paura di essere un po' troppo duro certe volte, no? E allora poi dà una parola di speranza. D'altra parte è quello che troviamo sempre anche nei profeti antichi, cioè ci sono nei profeti parole di fuoco veramente, durissime, no? Abbiamo visto anche l'anno scorso, sai, in altri testi che abbiamo preso, e poi invece parole, ecco, di tenerezza, di speranza, sempre rinnovata, sempre rinnovata. Ma perché in realtà questo, vedete, non è solo il pensiero di Paolo, di Osea, di Isaia, no, è la volontà di Dio. Perché Dio vuole che non si perda, l'ha detto Gesù sempre nel Vangelo, nessuno. Dio non gode, dice Ezechiele, che il peccatore muoia, che si perda. Non gode di questo il Signore. Per questo che le icone, non vedete mai un'icona sorridente. In quella tristezza a volte delle icone, in quella mestizia un po' delle icone, no? C'è la volontà e c'è, come si può dire, la tristezza di Dio per l'uomo che fa fatica. E Dio vuole che l'uomo si salvi. E gli apre lui la porta della grazia. Peccato che invece sia l'uomo a volte a chiudere il cuore, no? A non approfittare di quella grazia. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Guardate, ecco, come Paolo appunto fa dei salti, sta facendo fare, no, ma coerenti, non sono salti illogici. Ecco, dall'edificio passa al tempio. Non sapete che siete il tempio di Dio? L'ha detto prima, capitolo 2, abbondantemente. Cioè, lo Spirito di Dio abita in voi. Voi siete il tempio di Dio. Caspita, altri che appunto i templi pagani, e nemmeno il tempio di Gerusalemme. No? E voi siete il tempio di Dio, voi. E forse l'espressione più bella per definire, ecco, l'uomo chi è? Tempio di Dio, in abitazione di Dio, qui sulla terra. Avete lo Spirito in voi e andate a cercare che cosa? Se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Se uno non costruisce nel Signore, se il Tempio che è non è più quello di Dio, si sta autodistruggendo. Dio distruggerà lui, nel senso che l'uomo si vanifica, no? Si annienta. Perché santo è il Tempio di Dio che siete voi. Guardate quante volte lo ripete in questi versetti. Perché santo è il Tempio di Dio che siete voi. Santo. La santità è di Dio, no? In assoluto, no? Dico era, perché nell'Antico Testamento difficilmente troverete santo detto di un uomo, no? Paolo lo dice di tutti. Vedete, è qui la cosa a cui fatichiamo, no? In cui fatichiamo a credere. Che siamo santi. Quando noi pensiamo ai santi, pensiamo sempre a persone straordinarie, persone che, no, hanno fatto grandi cose. Ma appunto, ci sarebbe da dire, no? C'è da dire con Paolo. Ma chi è Apollo? Chi è Paolo? Servitore, per grazia di Dio. E come loro, così anche voi. La santità non è appunto di pochi. Questo, grazie a Dio, nei tempi moderni ultimi lo stiamo recuperando, dopo il Concilio Vaticano II, che ce l'ha ricordato e sottolineato bene, che la santità è di tutti, non è di qualcuno, non è di un'elite privilegiata. È di tutti, perché tutti siamo tempio del Signore. E allora, si tratta semplicemente di si tratta di far sgorgare questa presenza del Signore che è in noi, farla sgorgare, uscire fuori, farla crescere. Perché c'è questa forza vitale, c'è. Non la dobbiamo cercare fuori, non ce la deve dare nessuno. Sia ben chiaro, non ce la deve dare un altro. Per cui corriamo da questo, da quello, da quell'altro. No, ce la deve dare il Signore. E forse, ecco, se possiamo usare questa immagine che ha usato Paolo, questo irrigare, no? Sì, può essere prezioso l'irrigare. Perché penso che di essere piantata è già stata piantata in noi. Ma l'irrigare è la parola. Apollo è stato, no? A cui fa riferimento Paolo, dicendo che Apollo ha irrigato. Apollo, vedete, era un annunciatore, uno degli apostoli, dei missionari, no? Bravissimo nel collegare la parola dell'Antico Testamento, la scrittura, a Cristo, al Signore, alla vita. Era bravissimo, era preparatissimo su questo. Ed è come, ecco, irrigare, dare l'acqua. Perché ecco, davvero la parola di Dio, no? È come l'acqua. Vedete, quello che stiamo facendo in questo momento è irrigare. Accogliere attraverso la parola, appunto, gli stimoli, i guizzi di luce, no? Che ci dicano in che direzione andare o far andare la grazia che è in noi. C'è già, per farla uscire fuori. Farla uscire fuori. Ma ovviamente prima dobbiamo entrare dentro e poi possiamo uscire fuori, no? Con quella grazia. Ecco, il movimento deve essere sempre questo, no? Dall'interiorità, ecco, all'esteriorità. In questo quadro, ripeto, completo dell'uomo, non a metà, non appiattito. E appunto, andiamo alla conclusione. Paolo va alla conclusione e dice: nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente. E va a riprendere, si ricollega a quello che aveva già detto. Quindi ecco, siamo alla conclusione. Paolo ricuce il discorso, no? Dicendo, allora, punto importante, qual è? Fatevi sapienti, ma della sapienza di Dio, non degli uomini. Una sapienza che davanti a Dio è stoltezza. La sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Perché? Perché è una sapienza che vive di schemi solo umani. E di uomini. Ed è piena di quella, ecco, radice di discordia e di invidia che poi si manifesta puntualmente, no? Ma appunto la sapienza vera si manifesta nel tempo e si manifesta di fronte alle difficoltà, soprattutto si vedrà, è visibile. Ha appena detto prima quello che viene dalla vera sapienza, come è visibile quello che viene da una falsa sapienza. Sta scritto infatti, e cita due testi della scrittura come per appoggiare quello che sta dicendo, non sostenerlo: egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia, e ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani, sono vuoti. C'è un vuoto in quella sapienza che prima o poi si manifesta, viene fuori. E anche questo è così vero oggi, no? Tante promesse, questo qua, e poi tante delusioni, no? Ma come dice San Paolo in un altro testo, Lettere Romane, la speranza non delude, invece. Spirito di Dio non delude, perché ci è stato dato. Gli uomini possono deludere, anche la Chiesa in certi momenti può deludere negli uomini, no? Ma non il Signore. Ecco perché non dobbiamo mai confondere gli uomini con il Signore, no? Anche questo, la povera sapienza umana, no? La falsa sapienza umana, no? Quanto giudica la Chiesa da quello che, no? Sta guardando solo, nemmeno la scorza, perché sta guardando solo alcuni aspetti, alcune espressioni umane. Ma quella sapienza diventa stoltezza perché non guarda invece all'essenziale, non coglie la presenza dello Spirito e i guizzi invece di santità dello Spirito. Pensate, in quello che la Chiesa di bello ha manifestato, oggi tanta gente va sempre a sottolineare il male. C'è bisogno? Lo sappiamo bene che c'è. Sappiamo che c'è pure quello. Ma ormai è questo, no? L'era della divisione, no? Dove poi invece appaiono i superuomini, no? Gli idoli. Che sono vani, vuoti a se stessi. Promettono quello che non potranno mai dare. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, in nessun uomo, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro. Bella, no? Questa espressione di Paolo dove dice tutto vi appartiene. No. Tutto è vostro, ma... Attenzione, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Non dimenticatelo. Sì, tutto è vostro, potete fare quello che volete. Attenzione, è pericoloso se è fatto senza Cristo e senza Dio a cui realmente apparteniamo. Perché è a Lui che apparteniamo. Che lo vogliamo o no? Se lo vogliamo, anzi, o no? Perché questa libertà, il Signore, nella sua bellezza, nella sua grandezza, nella sua santità, ce la lascia. Se lo vogliamo o no? Noi siamo di Cristo. E allora, se costruiamo con Lui, o meglio, dicendo con le parole di Paolo, meglio anche più bella la prima che ha detto, se serviamo con Lui, come dice nel Vangelo di Giovanni, con Lui regneremo. Se vogliamo regnare per conto nostro, sappiamo già quello che ci aspetta. Mettiamoci in piedi, preghiamo, ci affidiamo al Signore appunto con le parole che Gesù ci ha insegnato, parole preziose che ci ricordano appunto che apparteniamo a Lui e Lui compie in noi la sua opera, se lo vogliamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.